può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Buona giornata, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, che affronta un tema a onor del vero difficile, io so già divisivo, però che è necessario affrontare in questo contesto, in questa trasmissione. Ovvero andiamo a parlare oggi di auto elettriche, non per dirne bene, ma per capire un po' qual è stato il percorso che ci ha portato fino ad oggi a farci tutte le domande che ci facciamo oggi, a interrogarci su come sia meglio muoverci. Allora, cosa c'è di meglio quando si vuole affrontare un argomento di questo genere che ricostruire appunto un po' le tappe? Questo vogliamo fare con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buongiorno, benvenuto Beda, bentornato.
Buongiorno, grazie.
Allora, iniziamo un po', no, dall'inizio. L'idea era con te di ripercorrere un po' quello che è stato tutto il processo, partito nel 2019, che ci ha portato ad oggi con questa levata di scudi che però mette un po' tutti contro tutti, fa un po' confusione tra le varie cose, tra gli obiettivi, le iniziative, i diritti giustamente dei lavoratori, le preoccupazioni delle case automobilistiche. L'idea è con te. Ricostruiamo un po' i passaggi e vediamo di capire a che punto siamo e come ci siamo arrivati. Allora, dicevo, si parte dal 2019, vero?
Sì, l'obiettivo è stato quello di cercare di ridurre le emissioni nocive, perché gli scienziati hanno messo in relazione l'andamento delle emissioni nocive con i cambiamenti climatici e soprattutto con le catastrofi climatiche, e quindi dalla fine del decennio scorso, dal 2019 in poi, l'Unione Europea ha deciso di adoperarsi per cercare di fare la propria parte per ridurre queste emissioni nocive che, come dicevo, hanno evidentemente un impatto sul clima e contribuiscono a delle catastrofi climatiche che, tanto per dare un esempio numerico, nel corso del 2022 hanno provocato danni solo nell'Unione Europea di oltre 50 miliardi di euro.
Danni che, quindi, per quell'entità noi siamo in grado in questo momento di affrontare. Ovviamente ci sono delle perdite di vite umane, di economie, però che rischiano di diventare sempre più ingenti.
Sì, dipende dal modo in cui si vogliono usare i soldi. Insomma, esatto. 50 miliardi di euro sono molti soldi, evidentemente, e sono tutti soldi che potrebbero essere utilizzati in modo diverso, nella sanità, nell'istruzione e via di seguito. Invece l'Unione Europea è costretta in questo frangente a utilizzare questo denaro per rimettere in sesto città, campagne e via di seguito che sono state colpite da dei cambiamenti del clima dirompenti.
E nasce quindi il Green Deal.
Nasce il Patto Verde, che si dà una serie di obiettivi di riduzione delle emissioni. L'obiettivo finale è di raggiungere nel 2050 la neutralità climatica. Con questa espressione si intende la capacità di assorbire le emissioni nocive che vengono comunque prodotte. L'obiettivo dell'Unione Europea non è quella di abolire del tutto le emissioni nocive, perché sarebbe praticamente impossibile, ma l'obiettivo nel 2050 è di poter assorbire le emissioni nocive che verranno comunque prodotte in quell'anno e poi successivamente. Quindi questo è l'obiettivo finale. Nel frattempo ci siamo dati, l'Unione Europea si è data degli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni nocive, e naturalmente uno dei campi d'azione è il settore automobilistico, che è un grande produttore di emissioni nocive.
Che poi comprende anche il tema dei trasporti più in generale, perché non parliamo solo di auto ma di trasporti. E lì appunto ci siamo dati delle tappe intermedie. Io sottolineiamo, direi, Beda, in questo contesto il noi, perché anche l'Italia ovviamente ha fatto parte di questi passaggi, momenti di riflessione, il Consiglio, il Parlamento. Io non ho visto all'epoca una preoccupazione, sì, ma non un'opposizione netta, almeno in quello che ho trovato, e quindi ci siamo impegnati insieme a tutti gli altri a fare delle tappe.
Sì, ci siamo impegnati a fare delle tappe perché tutti eravamo, perché tutti i paesi membri erano consapevoli di questo legame tra emissioni nocive e cambiamenti climatici, e tutti hanno pensato che ridurre le emissioni nocive del trasporto auto fosse la strada da percorrere o la strada meno peggiore da percorrere per raggiungere l'obiettivo. Quindi nel 2022, tra il 2022 e il 2023, l'Unione Europea ha deciso che, tra le altre cose, avrebbe messo al bando l'immatricolazione di auto a benzina e diesel dal 2035 in poi. Questo è l'obiettivo. In altre parole, l'Unione Europea non vuole che dal 2035 in poi vengano immatricolate sulle strade europee delle auto che funzionano a benzina e diesel. Insisto sull'aspetto immatricolazione, perché questo non vuol dire che le case automobilistiche europee non possano continuare a produrre auto a benzina e a diesel, ma non le potranno vendere in Europa perché non potranno più circolare. Le potranno vendere in altre aree del mondo dove eventualmente non ci sono obiettivi così stringenti come nell'Unione Europea.
E contemporaneamente va detto che non c'è un bando alle auto che sono già in circolazione, cioè se io nel 2035 avrò un'auto a benzina potrò continuare ad utilizzarla.
Assolutamente, assolutamente. Per raggiungere progressivamente questo obiettivo l'Unione Europea ha deciso che a livello di flotta, in altre parole a livello di produzione di auto per casa automobilistica, le società dovranno rispettare alcuni limiti di emissioni. In altre parole, siccome tutti ci rendiamo conto che la transizione all'elettrico non si fa dall'oggi al domani, nel frattempo le case automobilistiche sono chiamate a rendere i propri motori sempre meno inquinanti. E quindi sono stati stabiliti degli obiettivi di emissioni anno per anno, in modo tale da costringere le case automobilistiche a fare sforzi sull'inquinamento dei motori attuali, in modo tale che senza aspettare il 2035 si faccia del proprio meglio per ridurre già oggi le emissioni nocive delle auto.
Ma ovviamente una delle tappe è quella di revisione delle, no, della realtà, delle possibilità di quello che stiamo facendo, prevista per il 2026, se non erro, che adesso si vorrebbe anticipare a quest'anno perché ci sono dubbi e quindi si vorrebbe, come dire, ragionare subito sulle reali possibilità di raggiungere e centrare l'obiettivo 2035.
Sì, sì. Allora, la situazione si fa molto più complicata e quindi mi conviene fare un passo indietro. Parlavo prima delle emissioni a livello di flotta. Nel 2025 le case automobilistiche saranno chiamate a livello di flotta ad avere delle emissioni inferiori a un certo livello. Nel caso le emissioni fossero superiori a un certo livello, bisognerà pagare delle ammende. Allora, di che cosa si discute oggi? Si discutono vari temi. Prima di tutto si discutono queste ammende, queste multe che potrebbero essere sostenute da un certo numero di case automobilistiche perché nel 2025 non sarebbero in grado di rispettare le emissioni nocive stabilite. Primo aspetto di cui si discute. Secondo aspetto di cui si discute è la data del 2035. Modificarla, cancellarla, posticiparla. Alcuni chiedono dei cambiamenti, altri non chiedono cambiamenti. Ci sono case automobilistiche, anzi le case automobilistiche nel loro insieme non chiedono cambiamenti della data del 2035, perché hanno già fatto molti investimenti nel campo dell'elettrico e non vogliono cambiamenti, vogliono stabilità e sicurezza.
Che è quello che vogliono di solito le imprese.
Esattamente. Terzo aspetto che è in discussione è un aspetto molto più tecnico. Come dicevo prima, la messa al bando delle auto e la messa al bando dell'immatricolazione di auto nuove dal 2035 in poi riguarda le auto che funzionano a benzina e a diesel. E c'è il desiderio da parte di alcuni paesi di far sì che dei carburanti particolari come quelli sintetici o quelli biologici possano continuare a funzionare e le macchine che funzionano a questi carburanti possono continuare ad essere immatricolate anche dopo il 2035. Allora, la mia sensazione oggi è che su questo aspetto si possa arrivare a una modifica dell'impianto regolamentare. Mi sembra che ci sia una certa convergenza sia da parte dei Paesi membri che delle istituzioni europee a modificare il testo legislativo e a permettere quindi a questi carburanti di poter continuare ad essere utilizzati nelle auto che verranno immatricolate dopo il 2035.
Perché avrebbero questa neutralità nel loro complesso. L'ultima domanda che ti volevo fare, in tutti questi ragionamenti e in tutti questi anni ovviamente si sarà tenuto conto anche delle ricadute che poteva avere sull'industria europea tutto questo, cioè quindi a livello di incentivi, sostegni, eventuali crisi.
Sì, due aspetti su questo punto. Primo aspetto, il passaggio all'auto elettrica non ha una valenza esclusivamente ecologica e ambientale. Se l'Unione Europea ha insistito molto finora al trasferimento dalla benzina e dal diesel all'elettrico è perché c'è anche una valenza tecnologica. C'è il desiderio da parte dell'Unione Europea di rimanere all'avanguardia in un campo, quello dell'elettrico, quello del digitale, che sta diventando nell'automobile sempre più importante. Alcuni paesi hanno fatto grandi sforzi in questo campo e sono diventati quasi monopolisti in questo campo, penso evidentemente alla Cina ma anche agli Stati Uniti, e quindi nel ragionamento dell'Unione Europea si pensa che il 2035 sia anche uno stimolo non solo per fare meglio da un punto di vista ambientale ma per anche fare meglio da un punto di vista tecnologico.
Ad essere competitivi.
Questo è il primo. Per essere competitivi e per continuare ad essere all'avanguardia nella futura economia, che è una economia evidentemente più digitale. Il secondo aspetto è quello delle ricadute economiche e sociali. Allora, è evidente che questa trasformazione dell'automobile comporta dei cambiamenti sociali ed economici pesanti evidentemente in alcuni casi, però si è tentato di trovare un equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa per l'ambiente, il desiderio di rimanere all'avanguardia da un punto di vista tecnologico e di assorbire per quanto possibile le ricadute sociali e politiche. L'Unione Europea ha creato nel corso degli ultimi anni vari fondi finanziari che devono cercare di aiutare l'industria dell'auto a fare questo passaggio. Non è facile, tanto più che le auto elettriche costano più delle auto a benzina o diesel e richiedono dei punti in cui possono essere ricaricate le batterie. E da questo punto di vista, questi due fattori, il prezzo e la
È la
comodità
ricarica.
e la ricarica, sono due fattori che in questo momento pesano sulla domanda delle auto elettriche in Europa. E quindi c'è in questo momento evidentemente un argomento per alcune personalità politiche e in parte anche per alcune case automobilistiche, per continuare a spiegare che l'Europa o non sta facendo abbastanza per la transizione all'elettrico, oppure si è data degli obiettivi troppo ambiziosi. E quindi ho la sensazione che nel 2025 l'Unione Europea dovrà lavorare molto su questi due aspetti. La domanda, da un lato, no, sui due aspetti che riguardano la domanda, il prezzo da un lato e le ricariche dall'altra, nel
Dall'altro.
tentativo di rendere l'obiettivo del 2035 non soltanto ragionevole da un punto di vista ambientale, ragionevole da un punto di vista tecnologico, ma anche realistico. E credo che questo sia il punto. Nel 2025 si tenterà di far sì che il 35, che il 2035 diventi un obiettivo realistico.
Grazie Beda Romano, come sempre, per la sua precisione e anche disponibilità, e staremo a vedere cosa ci porterà il 2025, che ormai è davvero dietro l'angolo. Buona giornata, Beda.
Grazie molte, arrivederci, buongiorno.
Arrivederci, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Ha già messo in campo non solo una ricostruzione di tutto il percorso, ma anche una serie di riflessioni molto utili che ci guideranno nei prossimi incontri, diciamo così, nei prossimi colloqui. Proseguiamo con Roberto Italia, tra un istante, ricercatore dell'Osservatorio Geoeconomia di ISPI, proprio perché, come sentivamo, qui la partita non è italiana esclusivamente o dell'Unione Europea, ma è mondiale e c'è un campione mondiale in questo contesto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei. Allora, il campione mondiale, che è così ben noto, insomma, soprattutto la Cina, che è una potenza in tanti versi, ma nel campo dei veicoli elettrici è ormai conclamata, direi. Ne usa tantissimi in patria per scelta e ne stanno arrivando tantissimi anche in Europa, o vorrebbero arrivarne tantissimi, no?
Sì, assolutamente. Se facciamo una panoramica a livello globale, il mercato dell'auto elettrica sarà in espansione anche quest'anno, seppur con tassi di crescita inferiori rispetto ai precedenti. Il contrasto è evidente tra un'Europa in cui le vendite, le immatricolazioni di auto elettriche si contraggono rispetto a una Cina che è già leader mondiale acclamato, che continua a potenziare le consegne. Anche
Tra l'altro, da noi
se.
si contraggono purtroppo un po' tutte le vendite, non solo quelle di auto elettriche.
Esattamente, anche se nel segmento ovviamente la contrazione a doppia cifra è molto più evidente, soprattutto in Germania. Come dicevo prima, la Cina continua con i suoi campioni nazionali BYD in testa a potenziare le sue vendite, anche se si è notato uno switch, nel senso che rispetto al passato ci sono state maggiori vendite di modelli ibridi. Questo potrebbe essere un segnale che nei prossimi anni potremmo avere, visto che i consumatori mondiali, ma soprattutto europei o statunitensi, potrebbero avere una preferenza per modelli ibridi piuttosto che totalmente full electric.
Certo, come abbiamo sentito poco fa, il tema del prezzo, il tema della ricarica pesano moltissimo nelle scelte italiane ed di parte dell'Europa, perché c'è una parte dell'Europa che ormai è decisamente sul lato dell'elettrico, e quindi ovviamente poi dopo ogni casa automobilistica fornisce quello che il mercato richiede. Nel caso della Cina, ogni casa automobilistica sfrutta anche quello che ha in casa, e loro hanno queste materie prime critiche che da noi mancano. Noi purtroppo siamo carenti un po' di tutto nel vecchio continente, forse l'abbiamo già fatto fuori nei millenni passati, non saprei. Robert Italia.
Sì, noi abbiamo una serie di problemi che vanno dalla frammentazione politica alla frammentazione industriale, mentre invece la Cina viaggia sicuramente su altri binari. Farei un discorso un pochino più ad ampio spettro, nel senso che la Cina ha preso di mira questi segmenti di nuova generazione, dell'industria del futuro già anni fa. Già negli anni 2000 si parlava di mobilità elettrica, si parlava di incentivi ai consumatori e ai produttori. Lei ricordava il punto legato alle materie prime critiche, che è a monte, diciamo così, della filiera. La Cina in pratica ha innanzitutto avuto la capacità di individuare questi minerali, questi metalli con largo anticipo, siglando partnership con paesi. Faccio un esempio, la Repubblica Democratica del Congo, piuttosto che l'Indonesia, in modo da sfruttare in loco le ricchezze del sottosuolo di quei paesi, e la leadership nel comparto è molto più evidente quando si parla di lavorazione di materiali non processati. L'esempio più conclamato è quello della grafite, per poi arrivare alla costruzione della batteria fino all'assemblaggio finale. Per cui è tutto un discorso di ogni fase della filiera da monte a valle, dove è impossibile non trovare la Cina con quote di maggioranza relativa, se non assoluta, rispetto agli altri partner globali. Quello che tenderei a sottolineare è che noi, soprattutto la Commissione europea e gli Stati membri europei, con le ultime mosse di politica commerciale, tendono a contrastare una tecnologia già assodata, quando in realtà la Cina continua a individuare nuove soluzioni per il futuro. Quindi noi in pratica rincorriamo qualcosa che probabilmente tra qualche anno non sarà più nemmeno la tecnologia standard.
Questo è un grave problema. Adesso mi è venuto in mente che del tema della competitività anche nell'ambito dei trasporti parla anche il famosissimo rapporto Draghi, no? Quindi questioni su cui l'Unione Europea deve mettere la testa per sé, ma anche per mantenere una posizione nel mondo, quella che ha tenuto nel corso degli ultimi decenni, ma che rischia di vedersi un po' scivolare via se non si mette nel trend internazionale. Ora stavo guardando anche le vendite di auto elettriche, crescono terribilmente in Brasile, in tanti paesi del sud-est asiatico. Certo, non sono i numeri ancora dei motori termici, ma lo spostamento è abbastanza evidente.
Sì, assolutamente. Noi ci concentriamo sulla Cina, però in quell'area del mondo, compresa l'India, per la mobilità a due ruote piuttosto che a tre ruote, si sta muovendo moltissimo. Dall'altra parte dell'Atlantico c'è il caso del Messico, c'è tutto comunque il discorso legato alla legislazione per la transizione lanciata dalla presidenza Biden negli Stati Uniti, in testa l'Inflation Reduction Act, di cui Trump potrebbe anche decidere di eliminare alcuni incentivi, ma non in toto, perché ne vede sicuramente i vantaggi politici. Quindi noi ci muoviamo in un mercato emergente, dove gli altri spingono, dove le due economie più importanti al mondo, ovvero Cina e Stati Uniti, si muovono con mezzi che noi non abbiamo a disposizione, o comunque non vorremmo nemmeno utilizzare, contravvenendo alle regole del commercio internazionale, quindi è un po' quasi una crisi esistenziale.
E siamo un po' schiacciati tra l'incudine e il martello, perché abbiamo anche la necessità ovviamente di tutelare posti di lavoro, di tutelare filiere, però anche di non perdere i nostri spazi nel mondo.
Certo, assolutamente. È logico che si tratta anche di individuare tecnologie su cui noi possiamo essere i vincitori del domani, diciamo così, anche sacrificando tecnologie oggi esistenti su cui noi abbiamo già perso la corsa. L'esempio dei pannelli solari è stato quello più conclamato negli anni scorsi. È ovvio che l'automotive è un tema molto più sensibile. Abbiamo parlato in questi mesi dell'indagine antisussidi della Commissione europea, quindi semplicemente del contrasto alla raffica di esportazioni provenienti dalla Cina. Quello di cui non si parla abbastanza è quale sarà l'approccio nei confronti degli investimenti diretti esteri dalla Cina in Europa. Noi vogliamo aprire appunto i nostri paesi, vogliamo che le aziende nostrane si aprano alle partnership con la Cina, un po' facendo quello che successe al contrario anni fa, quando furono le case tradizionali automobilistiche ad andare in Cina a siglare partnership in loco. Per cui io mi aspetto che nei prossimi anni, già l'anno prossimo, ci si concentri proprio sul tema degli investimenti. Cosa faremo rispetto alle aziende cinesi che vogliono investire qui? Qualche settimana fa è stata siglata, Stellantis ha annunciato una partnership, sì, con CATL per uno stabilimento in Spagna, quindi è possibile che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, vedremo nuove partnership di questo tipo, considerando che l'azienda, insomma, che doveva essere il nostro fiore all'occhiello per il futuro, la startup svedese Northvolt per le batterie, è in difficoltà finanziarie notevoli e potrebbe dover ridimensionare moltissimo i suoi obiettivi, se non fallire totalmente. Ecco,
speriamo questo. Speriamo di no, speriamo che ci porti nella prossima occasione Roberto Italia migliori notizie. La ringraziamo intanto per questo suo collegamento e buona giornata.
Grazie a voi e buone feste.
Grazie altrettanto. Osservatorio di Geoeconomia di ISPI, una pausa tra poco.
Fare.
Riprendiamo il nostro discorso sulle auto elettriche, arriviamo a quella questione che tanto appassiona anche coloro che ci scrivono WhatsApp o SMS che siano, cioè ovvero di quanto poi dopo e di quale sia l'impatto di queste auto dalla culla alla tomba. Ne vogliamo parlare con Matteo Prussi, che insegna al Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino, dove fa parte del laboratorio Energia per la mobilità sostenibile, traduciamo. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Grazie a lei. Allora, davvero c'è tanta curiosità, no? su questo passaggio, su questa questione delle auto elettriche, soprattutto appunto in relazione al loro ciclo di vita. Ciclo di vita che ovviamente si può studiare, immagino ci siano un po' meno dati rispetto alle auto che vanno a benzina, a gasolio, a metano, a GPL, che sia, perché lì abbiamo uno storico di decine e decine di anni. Qui siamo su questioni un po' più nuove.
Certo, certamente, in qualche misura. Allo stesso tempo diciamo che le tecnologie non sono del tutto nuove, nel senso il motore elettrico lo usiamo in altri settori, io faccio sempre l'esempio del treno, da moltissimo tempo e con ottimi benefici, se vogliamo, dal punto di vista ambientale. Certo, ci sono alcune parti dell'auto elettrica, in particolare la batteria, che spesso viene citata giustamente come un punto cruciale, dove sì, le nuove tecnologie che si stanno proponendo, eccetera, lasciano un po' un vuoto dal punto di vista della disponibilità di dati affidabili, ecco, per fare poi valutazioni comparative o analisi del genere.
Allora, e quindi delle nozioni le abbiamo, ovviamente ci sono delle differenze. Che cosa possiamo quindi a questo punto, no, dire ai nostri ascoltatori che coltivano queste curiosità?
Allora, se mi permette, innanzitutto diciamo una cosa che va spesso un po' chiarita è perché facciamo tutto questo, questa difficile transizione, come è stato giustamente molto ben detto anche negli interventi precedenti, all'elettrico, perché ci aspettiamo dei benefici ambientali attesi, alcuni molto evidenti a livello locale, in particolare la transizione all'elettrico. All'obiettivo veramente molto, molto realistico di ridurre l'impatto ambientale nelle città, quindi i problemi legati alla qualità dell'aria sostanzialmente. E al contempo ci si aspetta anche e contestualmente un beneficio a livello più grande agli inquinanti di scala non locale, diciamo, cioè i gas serra, l'impatto ambientale rispetto al problema dei gas climalteranti, del gas a effetto serra. E qui la discussione si complica un po'. E si complica un po' perché chiaramente si deve fare il confronto con le tecnologie che usiamo, quelle che ha citato lei prima, il motore endotermico, i combustibili tradizionali. E le valutazioni si intrecciano molti fattori. Di nuovo, lei consideri che mediamente l'International Energy Agency, per esempio, considera un risparmio rispetto ai gas serra. Beh, non solo lei, in generale, intorno al 20-30% se confrontiamo un veicolo elettrico rispetto a un'auto tradizionale, anche col mix elettrico europeo, cioè anche con l'elettricità che ad oggi mediamente produciamo da combustibili fossili e rinnovabili in Europa. Discorso che va bene anche per l'Italia, noi siamo con un mix elettrico vicino alla media europea, quindi le valutazioni europee in questo senso ci valgono anche per l'Italia. In altri paesi questi benefici sono molto più ridotti o addirittura non presenti, se prendiamo paesi dove c'è molto carbone, per esempio nel mix, in Europa c'è la Polonia, si cita sempre come esempio, l'auto elettrica non dà vantaggi a grande scala, rimane il vantaggio delle problematiche locali sulla
Locali,
qualità
certo.
dell'aria, no? Questo non si cita spesso, ma è uno degli elementi fondanti del concetto della transizione all'elettrico. E poi, se posso, le dico che le volevo dire, insomma, che sostanzialmente quello su cui adesso c'è tanta ricerca è il tema della batteria, che davvero distingue molto il veicolo tradizionale, diciamo così, dal veicolo elettrico. Perché la batteria pesa tanto sulle emissioni di ciclovita, ovvero della produzione e utilizzo di una macchina elettrica. E la batteria arrivava anche al 20-30%, dipende da quanti chilometri assumiamo nel calcolo della vita utile del veicolo, e per questo ci sono tanti studi su tecnologie alternative. Per esempio, il collega professor Spessa ha recentemente pubblicato un bello studio comparativo fra le varie tecnologie, dove dimostra che per la batteria è cruciale, l'80% di quello che emette, diciamo così, dipende da dove la si produce. Se la si produce consumando di nuovo energia sostenibile, l'impatto è molto basso. Se la si produce in paesi dove l'elettricità porta con sé un impatto ambientale alto, a sua volta si restringono i benefici attesi, no? Quindi non c'è una risposta poi chiara.
È
Dipende
univoca,
davvero molto
sì.
che cosa vediamo, come gestiamo la batteria. La Commissione europea ha fatto nel 2023 una direttiva specifica sulla regolamentazione delle batterie, in particolare con un occhio molto, molto attento alla transizione del settore trasporti su strada, perché se la smaltiamo, se recuperiamo i materiali critici che sono stati citati prima come elemento cruciale del discorso, abbiamo un certo tipo di percorso più o meno virtuoso, viceversa meno, no? E quindi, di nuovo,
Quindi
per rendere
nell'auto
un po' la
elettrica, se ben
complessità.
capisco il tema, se da una parte abbiamo i combustibili fossili nell'auto tradizionale, nell'auto elettrica la questione gira tutta attorno alla batteria. e se riusciamo, come dire, a migliorare la produzione e anche il fine vita di questa batteria, avremo un ulteriore vantaggio a livello di emissioni. Sto parlando di emissioni in
questo caso. Sì, assolutamente, correttissima la sintesi. Diciamo che poi il mondo non è, se mi permette un commento, io dico sempre: ai problemi complessi è difficile ci sia una singola soluzione semplice, no? Nel senso che poi la batteria, è stato detto molto bene in un intervento precedente, il veicolo elettrico non è l'unica soluzione che abbiamo per la complessità della transizione del settore trasporti. Ci sono i biofuels, ci sono i fuels fatti con i combustibili, con idrogeno e CO2 presa dall'atmosfera piuttosto che da altre fonti. Io mi piace sempre dire che un po' la soluzione a un problema complesso è necessariamente a sua volta complessa e sfaccettata, no? E quindi vabbè, il tema di oggi è la batteria, è il veicolo elettrico, giustamente, che sarà importantissimo per ridurre l'impatto del settore, ma ecco, non per forza dobbiamo trovare un'unica soluzione per risolvere un problema.
Ma io credo che gli ultimi anni, in particolare, diciamo dal 2022 in poi, ci abbiano insegnato, anzi 2020, perché mettiamo dentro anche il periodo della pandemia, ci abbiano insegnato che dipendere da una e una sola cosa, da una e una sola tecnologia o da una e un solo paese sia assolutamente negativo. Tanto più per un paese come l'Italia, che di suo ha solo l'ingegno, ma poi ha ben poche risorse. Ecco.
Sì, lo ha sottolineato prima e condivido molto la lettura. Sì, e poi mi permetta di dire, l'assetto attuale, noi diciamo il combustibile fossile, ma non abbiamo un'unica tecnologia né per i motori né per i combustibili. Quindi partiamo già da una base che, per quanto di natura comune, fossile, ma utilizza tante soluzioni, proprio perché il settore trasporti fa tanti servizi, no? E risponde a tanti tipi di domande, per cui mi piace dire che anche la soluzione in qualche modo deve essere capace di dare lo stesso tipo di risposta.
E di dare, sì, delle risposte il più possibile efficienti alle domande. Grazie professore per essere stato con noi, Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino, Matteo Prussi, buona giornata e buon proseguimento.
Grazie a voi. Altrettanto.
E buone feste. Pausa per il traffico a proposito.
Si può fare.
Può fare. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children.
E dopo tanto parlare di automobili, concludiamo con una intervista che riguarda invece gli aeroplani. Gli aeroplani ovviamente hanno diversi limiti se andiamo a parlare di emissioni e di inquinamento, ma insomma poi girano negli aeroporti ed in particolare l'aeroporto di Roma, gli aeroporti di Roma ADR, insomma si stanno attrezzando, anzi hanno già iniziato un percorso che li condurrà a ridurre il loro impatto ambientale. Io ho avuto occasione di parlare di questo aspetto, di questo lavoro degli aeroporti di Roma, con Marco Troncone, che ne è l'amministratore delegato.
Si può fare tanto, anche se la transizione del settore aereo promette di essere molto molto complessa, perché le tecnologie che sono necessarie per traguardare questo risultato sono oggi in parte ancora immature, però tanto si può fare e tanto si sta facendo, innanzitutto con diciamo l'obiettivo, questo più prossimo a noi, probabilmente entro il 2030 molti aeroporti ci riusciranno, di portare le infrastrutture aeroportuali a emissioni zero. Per esempio nel caso dell'aeroporto di Fiumicino, questo avverrà più tardi appunto entro il 2030 attraverso ricorso a tanta generazione fotovoltaica e attraverso la transizione all'elettrico dei veicoli aeroportuali operativi. Però naturalmente il grosso delle emissioni è un po' quello che gira intorno agli aeroporti, cioè quelle, le emissioni sia dei passeggeri che arrivano appunto in aeroporto e poi soprattutto le emissioni degli aerei. E qui la questione si fa più complessa, però intanto cosa si può fare adesso e si sta facendo? L'utilizzo alla tecnologia meno immatura o più disponibile disponibile, che è quella dei carburanti sostenibili per l'aviazione, cioè i cosiddetti SAF. Oggi sono dei biocarburanti, nel futuro saranno anche carburanti a produzione sintetica. E questo già è una realtà innanzitutto di policy, perché la comunità europea, l'Unione Europea impone dei obiettivi di utilizzo di questo SAF nei serbatoi degli aerei. Per esempio, per il 2030 il 6% almeno del combustibile degli aeromobili sarà appunto di questo tipo qui. Ma questo obiettivo di policy trova poi un riscontro concreto a livello di settore, di livello industriale, perché almeno in Italia, ed è questo uno dei risultati anche che abbiamo comunicato nel secondo congresso della nostra fondazione Pacta lo scorso anno, ecco, con Eni, il nostro campione nazionale, nostra oil major italiana, ci sono effettivamente dei programmi di produzione di bioraffinerie, di realizzazione di bioraffinerie per la produzione di questo biomateriale, che saranno anche più che sufficienti. Probabilmente supereremo anche questo obiettivo. Naturalmente, andando in avanti, la questione si fa un po' più complessa. L'Europa chiede di portare questo 6% al 20% nel 2035, quindi più che triplicare, per poi arrivare oltre il 60% a fine corsa, 100% nel 2050.
Ma questo biocarburante che origine ha, perdoni?
Oggi è un carburante di origine appunto biologica, quindi in particolare attraverso la riconversione di oli di cottura, oppure altri oli esausti, però sono sempre più maturi altri processi di riconversione di altre biomasse, quindi legnami, materiali appunto di coltivazione, fino ad arrivare addirittura a dei processi che consentono il riutilizzo dei rifiuti solidi urbani per produrre appunto questo biocarburante. Probabilmente la disponibilità di questa biomassa per produrre questo biocarburante raggiungerà un limite massimo nel medio periodo, quando poi appunto ci sarà bisogno di un ricorso invece a carburanti sintetici. Sono carburanti che possono essere sviluppati con dei processi chimici che in realtà sono ben noti anche da più di 100 anni, però sono oggi un po' immaturi dal punto di vista anche della sostenibilità economica, ma che permettono di combinare idrogeno, che dovrebbe essere nel nostro caso naturalmente idrogeno verde prodotto attraverso utilizzo di energia elettrica verde, con CO2 da catturare dall'atmosfera o da processi produttivi. Combinando idrogeno e CO2 si può arrivare alla produzione di questo carburante sintetico.
Questi sono tutti step di passaggio, ci diceva appunto, sia l'aspetto dell'aeroporto che a questo punto abbiamo detto dei veicoli. Poi c'è tutto quello che riguarda chi arriva ai velivoli, chi arriva all'aeroporto, per la quale cosa Roma mi sembra molto meglio attrezzata di Milano e sulla quale però si continua, immagino,
si continua a lavorare. Lì si tratterà di avere infrastrutture aeroportuali pronte per gestire l'attesa incremento di penetrazione dei veicoli elettrici dei nostri passeggeri. Quindi abbiamo per esempio un programma di realizzare, e siamo già a buon punto, 5.000 colonnine di ricarica in aeroporto. Quindi l'aeroporto diventerà sempre di più, sia a Roma ma in generale e in tanti altri casi, dei hub energetici. Non saranno più solo hub di merci o di persone, ma saranno hub di elettroni verdi, che saranno prodotti in loco con generazioni rinnovabili, in particolare fotovoltaico, e probabilmente anche riutilizzati in loco per la produzione di idrogeno o per la gestione appunto dei nostri fabbisogni.
Del resto sono in posizioni ottimali di solito e hanno anche tanti spazi, quindi effettivamente può essere.
Proprio così, ci sono tanti spazi e nell'ambito del Si può fare si sta facendo. L'Italia con Roma Fiumicino inaugurerà fra poco il più grande parco fotovoltaico in un aeroporto per autoconsumo, un parco da 22 megawatt che sarà il primo di un programma che arriverà a oltre 65 megawatt di produzione fotovoltaica, grazie anche delle politiche abilitanti promosse dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica recentemente, che hanno concesso agli aeroporti di essere aree idonee o aree elegibili appunto per la realizzazione di questi impianti. Quindi tanto si può fare, stiamo già facendo tanto.
E così ci fermiamo, diamo la linea a GR24 dopo aver ascoltato Marco Troncone, amministratore delegato di ADR Aeroporti di Roma, e ci ritroviamo subito dopo.
Si può fare. Si può fare.
Allora, per noi questa è l'ultima puntata praticamente del 2024 in diretta. E quindi ci sembra giusto concludere con un messaggio di speranza, anche di pace, di sguardo a un futuro di maggiore tranquillità per tutti. Lo facciamo con Fabio Barcaioli, assessore al welfare, politiche giovanili e istruzione con delega alla pace della Regione Umbria. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
E innanzitutto congratulazioni, perché credo lei sia il primo in Italia, ma forse in assoluto, avere questa delega alla pace di cui tra pochissimo parliamo.
Non voglio smentirla, ma in Umbria, tranne i 5 anni di governo di centrodestra, sono 50 anni che esisteva la delega alla pace.
Perché viene fuori adesso?
Sì,
perché
pace
era
e cooperazione
scomparsa.
Internazionale, sempre stato.
Dunque, quindi se ne parla ora perché per un certo periodo non c'era stato più l'assessore con delega alla pace, adesso è tornato. Ovviamente l'Umbria per tutti noi è la regione della Marcia della Pace, di Assisi, ma è comunque una regione che ha una sua vocazione in questo, non solo nei singoli e specifici eventi nel corso dell'anno, ma come ci ricordava anche proprio in una tradizione. Ma come si esplica questo suo lavoro quotidiano come assessore?
Allora, tanto il lavoro quotidiano, sono 2 giorni che sono diventato assessore, quindi adesso parlare di un lavoro quotidiano è un po' forte per me, però posso dirle quali sono le ambizioni che noi abbiamo, che potremmo fare come
io credo
come
che
regione.
Mi perdoni assessore, quello... perché altrimenti mi sembra ovvio che abbiate un progetto, un percorso, al di là del fatto che lei da 2 giorni abbia questa delega, gliel'avranno data perché c'è un'idea dietro, quindi questo le chiedo
senso. No, cercavo di dire quello, noi vogliamo riaprire quel percorso che è stato bloccato per qualche anno e questo ci sembra il periodo giusto per farlo. Riaprire le relazioni dei ponti fra diversi territori, fra diverse realtà del mondo, dell'associazionismo, delle istituzioni, e mettere a disposizione la storia dell'Umbria, la storia della pace, per riaprire spazi di dialogo, io penso che oggi sia molto importante. Oggi la guerra è tornata a essere uno strumento con il quale la politica gestisce le controversie internazionali. Questo per molti anni non è più stato, o veniva visto in maniera critica. Oggi invece in maniera critica viene visto il pacifista, viene messa l'idea della pace in similitudine con lo schieramento con Putin, ad esempio, lo schieramento con i terroristi di Hamas. E queste sono state alcune delle domande che mi sono state fatte anche dai consiglieri dell'opposizione quando ci siamo insediati. Quindi voi siete putiniani, quindi voi state con Hamas? No, noi siamo per il dialogo. L'Umbria ha una grandissima storia di dialogo. E per dirne una, se mi permette, sì. In questi giorni Assisi festeggia il 35esimo anniversario del gemellaggio con Betlemme. E lei sa che la presidente della regione Proietti è stata sindaco di Assisi fino all'altro ieri, quindi è una tradizione. E ci leggeva in aula le motivazioni del gemellaggio tra Assisi e Betlemme 35 anni fa. E se mi permette le leggo un pezzo, sì, per capire quanto è ancora attuale oggi. Vogliamo esercitare il ruolo di pace da tutti riconosciutoci, valutando con grande preoccupazione la situazione di ingiustizia e di violenza nei territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza. Proponiamo al comune di Betlemme un gemellaggio che testimoni l'impegno di Assisi a favore della pace e la costituzione di uno Stato palestinese indipendente, e la coesistenza tra esso e lo Stato di Israele per approfondire un dialogo tra le religioni monoteiste.
Di quando era questa dichiarazione, assessore? Di quando era, giusto per così ricordare?
35 anni fa.
35 anni fa.
35 anni fa.
Esattamente.
E quindi... quanto è cambiato poco in questo processo?
È cambiato poco. In altri processi, purtroppo, abbiamo visto un'accelerazione di quello che lei giustamente sottolineava, ovvero della risoluzione dei problemi attraverso il conflitto, invece che attraverso il dialogo o le sedi internazionali, la diplomazia, e con una conseguente svalutazione di tutto ciò che è multilaterale, che viene percepito in questo momento come una... ma vedo anche quando noi poco fa parlavamo dell'Unione Europea, l'Unione Europea sembra distante e come se ci avesse invaso lei, ecco, invece di essere stati noi a crearla come soci fondatori.
Sì, anche all'interno del dialogo, anche del Parlamento europeo, la parola diplomazia, l'idea di riconoscere le ragioni dell'altro, l'idea di aprire un dialogo, una prospettiva, è completamente scomparsa. Ormai si parla di armamenti, di aumento della spesa delle armi, di sanzioni.
Non va di parapasso il discorso, invece, va bene, facciamo anche però dei tavoli di incontro e di confronto. Allora, possiamo contare sulla regione Umbria,
lo sbilimento dell'ONU da parte di tutto l'Occidente penso che vada in questa direzione, cioè quello di passare dal dialogo alla guerra. L'ONU oggi, possiamo dirlo sottovoce, ma non conta praticamente quasi più niente. Le risoluzioni dell'ONU non le rispetta quasi più nessuno, non ha più autorità, o anzi autorevolezza, perché l'Occidente ha deciso che l'ONU non era funzionale ai propri interessi.
Sì, abbiamo visto questa deriva da diverso tempo. Io poi domani noi le anticipo, se vuole ascoltarci, domani noi parleremo delle conferenze che riguardano il clima, la biodiversità e la desertificazione delle Nazioni Unite. Sono forse gli unici consessi che sono rimasti in piedi, che prendono delle decisioni che in qualche modo, sia pur con difficoltà, vengono ancora rispettato. Per quello che riguarda invece i grandi temi delle guerre, purtroppo sì, vediamo, è sotto gli occhi di tutti noi che insomma sono sempre più impotenti le assemblee delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza, perché è, come dire, diventato ingestibile, ecco, da un punto di vista, perché sono muri contro muri, prese di posizione che non facilitano certo la risoluzione delle controversie internazionali. Assessore, che dire? Sì, prego.
No, per dirle, a me fa molta impressione, ad esempio, quando nelle sedute dell'ONU che si parla dei vari conflitti, dove dovrebbe essere il momento di dialogo, deve essere il momento di confronto, io ascolto le tue ragioni, tu ascolti le mie, gli altri paesi intervengono ponendo una loro visione. A me lascia stupito quando si dà enfasi all'intervento del ministro degli esteri russo e la maggior parte dei rappresentanti delle nazioni dell'Occidente si alzano e escono. Siamo dentro la sala dell'ONU, bisogna stare lì, ascoltarlo e cercare di capire, se no non ha senso fare
sì,
l'assemblea dell'ONU.
È stato criticato anche il segretario delle Nazioni Unite Guterres, che ha semplicemente, cioè, perché ha partecipato a degli incontri con paesi che vengono messi, cioè che in questo momento,
certo, ma è quello, no,
però
che deve
se
fare.
È esattamente quello che deve fare, è il suo mestiere, certo. Incontrare, ecco. Noi, come dire, vogliamo che l'Umbria a questo punto diventi il luogo di incontro e di risoluzione, o comunque perlomeno per affrontare delle questioni come queste, quindi le auguriamo ogni bene e buone feste, assessore Barcaioli. Ci saluti Perugia, Assisi.
Tante buon lavoro e buone feste anche a voi.
Grazie, grazie. Noi a questo punto dobbiamo dare la linea a Cristina Carpinelli per una nuova puntata di Si può fare nel sociale, e ci ritroveremo al termine appunto di questa puntata per i saluti finali e il buon Natale e buone feste.
Si
può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Siamo all'Accademia Brianza Scherma a Monza. Qui si allena Davide, che sogna di gareggiare un giorno alle Paraolimpiadi. Davide è ipovedente. Per potersi muovere agilmente sulla pedana aveva bisogno di un supporto particolare. Quando i ragazzi di Pizza Out hanno saputo di questa necessità, hanno deciso di donare a questa accademia ciò di cui Davide aveva bisogno. Un circolo virtuoso, dunque, meraviglioso. Pizza Out è infatti la pizzeria dove lavorano persone con spettro autistico. Questa storia dimostra tante cose. La prima, la più evidente, è che quando ciascuno ha un posto reale nella società, la società migliora sempre. Ma partiamo dalle voci dei protagonisti, iniziando proprio da Roberta Giussani, maestra di scherma ed ex campionessa olimpica. Poi sentirete Davide e infine Anita. Anita è una ragazzina di 12 anni che, proprio per permettere a Davide di allenarsi, viene qui una volta alla settimana, si benda gli occhi per gareggiare ad armi pari con il suo nuovo amico.
Allora, praticamente qui facciamo scherma a tutti i livelli, dai bambini di 6 anni fino ai master di 70, e anche per i ragazzi in carrozzina e i ragazzi che non vedono, ipovedenti o ciechi.
Quanto serve lo sport e lo scherma in particolare in questi casi?
Serve tantissimo per il morale, più che altro, e poi perché comunque si sta in mezzo alla gente e si ritrova, come si dice, un po' di normalità, ecco, a stare con le persone.
Nel frattempo, mentre facciamo l'intervista, è arrivato Davide. Davide è qui e noi siamo qua proprio per raccontare una cosa che riguarda direttamente Davide, cioè questa pedana. Ci racconti un po'?
Allora, questa, con Davide abbiamo cominciato a far scherma ormai più di un anno e mezzo fa. È venuto, non avevamo la pedana, per cui facevamo scherma su una pedana normale, ma spesso capitava che lui andava storto, chiaramente, non vedendo, e quindi poteva scendere dalla pedana. E questa pedana invece ci è stata donata da Pizza Out, che, ed è arrivata a settembre, Davide, settembre è arrivata, giusto? A settembre è arrivata la pedana e abbiamo cominciato finalmente a lavorare sulla pedana, quindi Davide ormai non cade più, va sempre dritto. Funziona che c'è una striscia applicata alla pedana e lui sotto i piedi la sente e quindi la segue con, diciamo, con la sensibilità dei piedi, delle scarpe. Esatto.
Cosa ti dà fare l'istruttrice anche in questo ambito?
Ma è bello perché comunque è un ambito nuovo e c'è sempre da imparare. Io imparo da lui, lui impara da me. Adesso c'è anche Anita, che invece è la sua sparring partner e ci tiene. Vieni Anita. E ci tiene uniti. Eccola. E niente, quindi è bello perché puoi dare qualcosa. Spesso dicevo avrei voluto fare magari volontariato, però non c'ho mai tempo. Invece questo è un modo anche per dare qualcosa in più rispetto a, appunto, al fatto di non riuscire a dare altro, ecco.
Davide, siamo a te. Allora, io ti chiedo di raccontarmi un po' di te, cioè, quindi, come ti chiami, quanti anni hai, da quanto fai scherma?
Io mi chiamo Davide, sono qua, ho 23 anni adesso e da un po' che faccio scherma, un anno, non mi ricordo, un anno e mezzo. Sono molto felice perché la scherma, sapete come mi è piaciuta a me? Tanto tempo fa, c'erano le Olimpiadi del 2012, ho detto anche io voglio fare scherma, ho detto chissà se c'è la possibilità per chi non vede, no? Ho detto boh. E poi l'abbiamo trovata. Infatti sono molto contento perché è un bello sport, è faticoso ma è troppo bello.
Senti, com'è questa pedana?
Come faccio a spiegare? È difficile a spiegare per me, però ci sali su, no? Con i piedi, no? Se questa striscia ti aiuta a stare in guardia soprattutto anche, perché se non stai in guardia non riesci neanche a andare dritto, no? Quindi prima cosa la guardia, poi con la striscia senti di andare dritto, perché sennò cosa succede? Magari giri il piede per sbaglio e cadi giù.
Senti, questo sport ti sta aiutando anche nella vita di tutti i giorni e anche nelle relazioni, no? Ci sono amicizie nuove che sono nate qui.
Questo è anche per me l'importante, sì, sì, sì. Per me l'amicizia è la cosa più importante che ci sia.
Qual è il tuo sogno qui nell'ambito della scherma?
A me? Sì. Andare in alto, arrivare in alto, in alto, in alto. Le Paraolimpiadi, mi piacciono tanto a me, quegli sport lì. So che ci vuole tanto, ma ci voglio arrivare da quando sono piccolino.
Perché nella scherma ancora per i ciechi, per i non vedenti non ci sono le Paralimpiadi ancora, però stanno lavorando per introdurle adesso, quindi speriamo, vero Davide?
Anita, adesso ti chiedo di presentarti, quindi nome, quanti anni hai e che cosa fai qui?
Sono Anita, ho 12 anni, faccio scherma da 6 anni, questo è il sesto, settimo, non mi ricordo, e vengo qui da un anno, il martedì, per fare quest'ora di scherma con Davide. In quest'ora ci siamo io, Davide e la Roby, solitamente in palestra, siamo da soli. Andiamo su, facciamo 20 minuti di cicletto, 18, dipende dalle volte. Poi scendiamo, ci alleniamo un po' sulle gambe e ci cambiamo per tirare. Cioè, è bello, mi piace, perché vabbè, a parte che aiuto Davide perché sennò è qua tutto solo, ma mi piace molto anche quando salgo in pedana e cioè non vedo e boh, mi piace. E la Roby mi mette una fascia sotto la maschera e così non vedo. Solitamente chiudo anche gli occhi perché sennò la fascia mi finisce sugli occhi. E...
Ah, lo fai proprio per gareggiare ad armi pari con Davide?
Sì, 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 sennò non, a parte che non sarebbe corretto, cioè non si fa.
Senti, e state diventando anche amici, mi diceva Davide.
Sì, sì. Cioè, io ci tengo a venire qua. Poi ogni tanto non riesco perché devo fare i compiti, oppure magari a volte sono troppo stanca per venire qui dopo scuola.
E anche a te chiedo qual è il tuo sogno?
Il mio sogno, allora io non so cosa voglio fare da grande, però mi piacciono molte cose. Non, di certo non è, cioè il mio obiettivo tipo per la scherma non è arrivare tanto tipo alle Olimpiadi, perché non ci arrivo, lo so già in partenza, però mi piace boh, divertirmi con gli amici e aiutare un po' gli altri.
Finite le interviste, Davide e Anita si preparano per l'allenamento.
Praticamente rispetto alla scherma normale loro hanno l'obbligo, vedi che cercano il ferro, di toccare il ferro dell'avversario prima di poter tirare il colpo, perché cercando e trovando il ferro sanno dove sono come distanza e possono fare l'affondo pensando di toccare, altrimenti sarebbe difficile. 3-1 controllare la misura. Passo indietro, Davide, ancora, ok, pronti, a voi. Con la striscia non si perde. Adesso, infatti, si è allontanata perché anche se avesse toccato non sarebbe stata buona. Non lo so, credo che sia suonata la punta, quindi non vale. Passo indietro, pronti? A voi. E si muovono avanti e indietro, cercano il ferro, quando lo trovano tirano il colpo.
Seduta ad attendere che la lezione finisca c'è Erika, la mamma di Davide.
È uno sport comunque impegnativo, lo impegna sia a livello fisico ma anche a livello mentale, perché comunque bisogna avere anche la testa per comunque fare la scherma, fare tutte le posizioni, punteggi e tutto, e quindi lo tiene anche molto impegnato dal punto di vista anche mentale, quindi è una buona cosa, nel senso è uno sport ottimo per chi ha anche disabilità.
E poi c'è questa cosa che la pedana è arrivata, come l'ha presa lei? Come l'avete presa voi in casa?
Allora, è stata proprio una sorpresa, nel senso che comunque non ce l'aspettavamo e ringraziamo tantissimo Pizza Out e il titolare di Pizza Out di una generosità immensa, veramente. Noi siamo veramente rimasti molto molto colpiti da questo.
Questo ha cambiato anche il modo di allenarsi e di gareggiare di Davide?
Esatto, sì, perfettamente, perché almeno così con questa pedana lui ha la possibilità di muoversi con maggiore scioltezza, di sapere dove muoversi e senza andare fuori schemi, insomma.
Uscendo lascio Davide e Anita a continuare gli allenamenti, accompagnati dalla voce gentile di Roberta.
Bravo Davide, uno pari. Passa
indietro. È tutto per questa puntata. Un saluto da Cristina Carpinelli.
Siamo giunti anche al termine di questa puntata, per la quale ringrazio come di consueto Silvia Bandelloni e Michele Lasserra. In regia c'è Carmelo Lauricella. Vedo che siamo pronti per una nuova puntata di In Campo con Pardo e quindi passo il microfono e ci ritroviamo domani con l'ultima puntata del 2025 per parlare delle cosiddette tre COP, le conferenze delle parti delle Nazioni Unite su clima, biodiversità e desertificazione. Buon ascolto.